Inizio subito il mio sermone con una domanda che può essere provocatoria per alcuni che ci ascoltano magari per la prima volta. È giusto essere battezzati da neonati? È giusto battezzare i neonati o non sarebbe meglio che decidano loro di battezzarsi in età adulta? La fede cattolica insegna che con il battesimo il neonato è purificato dalla colpa originale e diventa a tutti gli effetti figlio di Dio, salvato una volta per sempre, e la sua vita sarà una benedizione comunque, qualunque cosa accada o faccia da grande. Questa è un'espressione papale, in particolare di Papa Ratzinger, presa da un sito web specificamente della parrocchia Santa Melania in Roma, ma si trova anche in tanti altri siti cattolici. Con tutto rispetto noi diciamo questo perché la fede degli altri va rispettata. Però la domanda è giusto? È giusto questo? Cosa dice la Bibbia a questo riguardo? Guardiamo anche la fede protestante, che dal canto suo insegna che il battesimo in età adulta è tutto ciò che serve per essere salvati. Perché? Una volta che ci si è battezzati, solo per il fatto che ci si battezza da adulti, siamo battezzati una volta per sempre e quindi salvati una volta per sempre. Sono due punti di vista sull'età, che sono discordanti riguardo all'età, però sono entrambi, hanno un medesimo insegnamento, cioè che il battesimo è la soluzione definitiva. Il punto di arrivo, in quanto realizzerebbe, secondo loro, la nostra salvezza eterna una volta per sempre. Il terzo punto di vista è quello delle fedi orientali, le quali anch'esse sostengono che l'umanità sì, deve purificarsi, ma che comunque è già in possesso dell'anima immortale. È questa unica, diciamo, idea dell'anima immortale comunque è comune a tutte le fedi oggi. E la nostra domanda, proprio perché dobbiamo essere come i Bereani, dobbiamo domandarci: ma è proprio vero? È quello che dice Dio nella Bibbia? Verifichiamolo. Che cosa insegna Dio nel suo libro? Dio naturalmente insegna il battesimo come passo fondamentale della nostra vita, però con il battesimo siamo già salvati? Siamo salvati una volta per sempre? Quindi vediamo che cosa insegna Dio su questo importante argomento. E prima di tutto poniamo a Dio la domanda, non domandatela a me, io la domando. Non così, retoricamente si può dire, però chiaramente questa domanda la dobbiamo porre a Dio. Ora Dio dov'è? Se non nella Bibbia, dove sta scritta la parola di Dio, come Gesù stesso ha detto, per difendersi dalle tentazioni del diavolo, lui diceva, sta scritto, non di solo pane vive l'uomo, sta scritto, non tentare Dio. Lui considerava ciò che era scritto nella Bibbia, in quella parte di Bibbia allora disponibile, ancora i Vangeli non erano stati scritti, come parola di Dio. Quindi Gesù non mise mai in discussione che la Bibbia fosse parola di Dio. Quindi è vero che i neonati portano la colpa originale di Adamo ed Eva. Andiamo in Ezechiele capitolo 18. Potete prendere anche degli appunti. Per chi magari è per la prima volta esposto a questo tipo di ricerca di verità, che cosa risponde Dio attraverso il profeta Ezechiele nel capitolo 18, nel versetto 20? In modo chiaro, in Ezechiele 18, versetto 20, Dio dice che il figlio dice di più, però io mi concentro nella parte che risponde alla nostra domanda. Il figlio dice non porterà l'iniquità del padre. Che cosa significa il figlio non porterà l'iniquità del padre? Significa, con queste parole, Dio afferma per implicito che i neonati sono spiritualmente puri e innocenti rispetto ai loro genitori. In altre parole, tutti i discendenti di Adamo ed Eva, cioè tutti noi esseri umani, al momento della nostra nascita non abbiamo alcuna colpa originale. Non abbiamo alcuna colpa originale, perché come abbiamo già letto, il figlio non porta mai la colpa del padre. Quindi nessuno nasce già iniquo. Iniqui semplicemente ci diventiamo. Iniqui ci diventiamo se scegliamo di mettere in pratica l'iniquità. E questo naturalmente può avvenire una volta che nasciamo, dopo che siamo nati e cresciuti. Difatti, leggiamolo per intero, Ezechiele, scusate. Leggiamolo per intero, Ezechiele 18, versetto 20, dove Dio afferma che l'anima che pecca morrà, il figlio non porterà l'iniquità del padre e il padre non porterà l'iniquità del figlio, e giunge che la giustizia del giusto sarà su di lui e l'empietà dell'empio sarà su di lui, sull'empio. Quindi ciò che noi raccogliamo, ciò che seminiamo. Dio in modo chiaro qui ci sta dicendo che l'uomo non ha alcuna malizia al momento della nascita. Sembra un paradosso che uno debba sottolinearlo così tanto. Eppure ci sono chiese che dicono che noi nasciamo con una colpa. Allora, la verità è che noi impariamo la malizia e l'ingiustizia man mano che cresciamo in questo mondo. Difatti, lo dice Dio attraverso l'Apostolo Paolo, andiamo in Romani capitolo 5, Romani capitolo 5, nel versetto 12. Dicono che noi nasciamo già nella colpa perché anche il sesso di per sé, tra marito e moglie, non solo diciamo fuori dal matrimonio, anche il sesso tra marito e moglie è una cosa sporca, una cosa che inquina, è una colpa. E quindi noi nasciamo con quella colpa. Ed ecco perché esiste il celibato, ma non solo cattolico, esiste anche il celibato anche nelle alte vette dei guru orientali. In Romani 5, nel versetto 12, dove l'Apostolo Paolo fu ispirato da Dio a scrivere che come a causa di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e con il peccato la morte, così anche la morte ha raggiunto tutti gli uomini perché tutti hanno peccato. In questa brevissima scrittura, e vi invito poi ovviamente a leggerla con maggiore attenzione, riflessione e preghiera a casa, Dio rivela almeno quattro verità fondamentali in questa scrittura che dovremmo avere sempre bene in mente mentre analizziamo queste quattro verità. La prima verità che possiamo scorgere in questa scrittura è che nasciamo in un mondo dove il peccato esiste già. Noi nasciamo in un mondo dove il peccato esiste già. E poi vedremo cos'è il peccato. Ed esiste il peccato a causa della mancanza di fede e di ribellione, non di bambini appena nati, ma trasmessaci da progenitori come Adamo ed Eva. Loro, nella loro ribellione, hanno trasmesso ai loro discendenti il loro modo di pensare, il loro modo di fare. Una cultura, per non dire anche una religione, un insieme di religione. Quella che per esempio dice, che l'hanno presa dal diavolo a loro volta, tu non morrai se disobbedisci Dio. E quando noi vediamo per implicito cosa significa questo dire tu non morrai, significa tu hai già la salvezza. Vedete come l'insegnamento comune, eppure l'insegnamento che noi nasciamo con la colpa e possiamo essere salvati, o che basta soltanto purificarci in un fiume, oppure noi comunque abbiamo la salvezza. Questo insegnano. Anche ovviamente la New Age, per esempio, oppure Scientology o tante altre religioni che sono espressioni occidentali di quelle orientali anche molto antiche, insegnano che noi abbiamo già dentro di noi Dio e la salvezza, comunque abbiamo l'immortalità. La seconda verità è che noi abbiamo visto nelle parole dell'Apostolo Paolo, che noi si diventa peccatori soltanto dopo che veniamo al mondo, dove impariamo la malizia e i cattivi esempi del mondo. Anche a cominciare a casa, nella famiglia, perché se dei genitori ovviamente sono disobbedienti a Dio, ignorano Dio, i bambini crescono in quel modo. È quello che ha fatto la differenza fra società e società, tra popoli e popoli. La terza verità, non meno importante, è che il nostro peccato, stiamo attenti a questo, il nostro peccato causa la nostra morte. Infatti, anche in Romani 6,23 l'Apostolo Paolo afferma che il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio invece è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore. Quindi notate bene come la vita eterna e la morte sono due cose contrapposte l'uno all'altro. Qui non sta dicendo che il peccato produce la morte, però diciamo produce questa morte, non è una vera e propria morte perché si continua a vivere in qualche luogo e in qualche modo. No, sta dicendo che il salario del peccato è la morte, mentre in contrapposizione alla morte c'è la vita eterna che Dio dà a coloro ovviamente che l'amano. E la quarta verità biblica è che, siccome tutti hanno peccato, questo virus della morte ha colpito proprio tutti, ma tutti, perché tutti abbiamo peccato e siamo privi della gloria di Dio, dice in altre parti l'Apostolo Paolo. È una vera e propria tragedia la morte. Non è un passaggio a miglior vita, come tante volte sentite insegnarvi, che vi insegnano che la morte è un passaggio a miglior vita. Quindi la morte è una tragedia dalla quale noi tutti abbiamo bisogno di essere salvati. La morte non è un'amica, come molti erroneamente insegnano, preferiscono illudersi, ma più che preferire possiamo anche arrivare alla conclusione che a loro volta sono ingannati senza rendersene conto. Difatti in 1 Corinzi 15, 26, per i vostri appunti, 1 Corinzi 15, versetto 26, Dio dice che la morte è l'ultimo dei nemici che ancora noi dobbiamo sconfiggere e che naturalmente noi siamo nell'incapacità di sconfiggere, perché soltanto Dio riuscirà a sconfiggere la morte, la nostra morte. In 1 Corinzi 15, 26, dicevo, è scritto che l'ultimo nemico che sarà distrutto sarà la morte. Notate bene che lo chiama nemico, non è un passaggio a miglior vita. Non è qualcosa che dobbiamo desiderare come un passaggio a miglior vita. Paolo desiderava da un lato morire perché diceva io spiritualmente so che mi addormenterò, aspetterò tutti i giorni che Dio vorrà, affinché verrà l'ultimo giorno della risurrezione e mi sveglierà. Tanto era stanco l'Apostolo Paolo di ripetere sempre le stesse cose, la verità, che non attecchiva facilmente in una popolazione che era pagana e che aveva proprio instillato, scolpito nella testa, quasi in modo indelebile, l'idea che alla morte si continua a vivere e che la morte, dopotutto, è in qualche modo una continuazione della vita. E se la morte è una continuazione della vita, che bisogno abbiamo di essere salvati? Che anche questa è una grande contraddizione. Difatti, quando noi leggiamo in Romani 6, 23, difatti Dio, attraverso l'Apostolo Paolo, non dice che l'ultimo nemico è la morte che sarà distrutta. Dice anche un'altra parte molto importante. In Romani 6, 23, Dio rivela il come la morte sarà distrutta definitivamente. Leggiamolo con i nostri occhi bene e annotiamolo. Dice: il salario del peccato è la morte, ma notate, dice che il dono della vita eterna, dice, è un dono della vita eterna in Cristo Gesù nostro Signore. Io desidero che voi vi soffermiate in questa espressione, vita eterna in Cristo Gesù nostro Signore. Che cosa significa in Cristo Gesù nostro Signore? Significa avere lo stesso spirito di Cristo in questa vita, prima ancora di sperarne un'altra. Essere in Cristo Gesù significa avere lo stesso spirito di Cristo in questa vita, prima ancora di sperarne di averne una futura. Andiamo in Romani capitolo 8, nel versetto 11. Romani capitolo 8, versetto 11, dove Dio, sempre attraverso l'Apostolo Paolo, afferma che se lo spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che risuscitò Cristo dai morti vivificherà anche i vostri corpi mortali, come? Mediante il suo spirito che abita in voi. Se lo spirito, se quello spirito abita in voi. Notate, quel se è una piccolissima preposizione, ma che implica moltissimo. Quindi voi sarete salvati, sarete risuscitati, noi saremo risuscitati, saremo salvati, se lo spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi. È di un'importanza vitale questo, perché se noi eliminiamo questo dalla nostra consapevolezza, abbiamo noi adorato Dio invano. Difatti, nel versetto 9, sempre in questo stesso capitolo di Romani, dice: ma se uno non ha lo spirito di Cristo, se uno non ha lo spirito di Cristo, non appartiene a lui, non appartiene a Cristo. Ora, quante persone sono state battezzate da neonati con la presunzione che hanno una colpa originale, ma che comunque non hanno alcuna consapevolezza e naturalmente non hanno lo spirito di Cristo. Ciò spiega la società che abbiamo. Ciò spiega perché 70 milioni di italiani o 7 miliardi di esseri umani hanno costruito, abbiamo costruito il mondo che abbiamo. Cioè un mondo diviso, un mondo dove la giustizia non c'è. Quindi spero che abbiamo ben capito questo concetto e dovremmo riflettere moltissimo. Dio ci sta dicendo che per essere salvati dalla morte, che sarebbe altrimenti definitiva, dobbiamo far abitare nei nostri corpi il suo Spirito Santo, lo stesso Spirito di Cristo. Ora, come e quando possiamo ricevere lo Spirito di Dio? Come e quando? Dio stesso ha dato una risposta precisa. Andiamo in Atti capitolo 2, in Atti capitolo 2, dove vediamo che Dio stesso ha dato una risposta ben precisa a questa domanda, questa volta attraverso l'Apostolo Pietro, nel giorno di Pentecoste, la prima Pentecoste del Nuovo Testamento. In Atti capitolo 2, nel versetto 38, allora Pietro disse loro: ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei peccati. E notate, dice, e solo allora voi riceverete il dono dello Spirito Santo. Cioè quello stesso Spirito che occorre per essere salvati dalla morte mediante la risurrezione dell'ultimo giorno. Ora, in tutto il mondo, milioni di persone sono state battezzate, chi da neonati, chi da adulti. Ci si aspetterebbe una società umana altruista, dove regnano in assoluto la conoscenza e la giustizia di Dio. Ma questo non si trova nemmeno nelle chiese. Basta verificare, basta avere la voglia di leggere, basta avere il coraggio di confrontarsi e di mettersi in gioco. Perché i conti non tornano quando noi guardiamo la società attorno a noi. E se guardiamo dentro di noi per vedere che siamo avvolti dal peccato, ahimè, facilmente, noi, facilmente. Quindi non è un dito di accusa. I conti non tornano, perché basta guardare attorno per vedere quanta ignoranza spirituale c'è nella vita delle persone che in buona fede si considerano già salvate per sempre, perché questo è quello che gli hanno insegnato. Imbrogliati da persone che a loro volta sono stati imbrogliati, perché sappiamo che Satana è il seduttore del mondo intero e quindi noi sappiamo da chi ci dobbiamo liberare. In fondo siamo tutti fratelli. E quanta malavoglia vediamo attorno a noi di scoprire la parola di Dio e di viverla davvero. Quanta malavoglia! Gli stadi sono pieni, i teatri sono pieni, ma quanta malavoglia c'è di veramente scoprire, di spolverare la Bibbia, di leggerla, di metterla in pratica. La corruzione esiste in tutti i campi. Persone laureate che rubano, persone laureate che sono anche nella leadership di una nazione, che si insultano, nazioni che facciano guerre l'una contro l'altra, tutti che si definiscono religiosi, credenti e cristiani, e perfino nelle nostre chiese dove le responsabilità sono ovviamente maggiori. Non è che noi possiamo dire di essere perfetti o immuni dal peccato, dalla seduzione di Satana. Come si spiega tutto ciò? Bene, state attenti, stiamo attenti, perché si spiega nel falso insegnamento che con il battesimo i neonati sarebbero purificati dalla colpa originale e diventerebbero a tutti gli effetti figli di Dio, salvati una volta per sempre, quindi oggetto di benedizione divina qualunque cosa facciano da grande. Ecco perché c'è un perdono così incondizionato da parte delle chiese. Quello che è importante è riempire le sale numericamente di persone che portino le donazioni, che in maniera tale che ci sia pane nella casa di Dio, come dicono. Questo è un falso insegnamento, un grande imbroglio da parte del diavolo. La corruzione che vediamo è spiegata dal falso insegnamento anche in gran parte del mondo protestante, dove credono che il battesimo in età adulta sia sufficiente a salvarli per sempre. Praticamente il battesimo è un trofeo, un traguardo finale. Mi sono battezzato, ormai sono salvato. Perché sono falsi insegnamenti, vediamolo un tantino più da vicino. Perché non richiedono che cosa? Non richiedono il ravvedimento dei propri peccati. Cioè è semplice, l'abbiamo letto. Ravvedetevi affinché voi possiate essere perdonati dei vostri peccati. Tutti hanno in comune questa cosa di non chiedere il ravvedimento. È stato chiesto il ravvedimento a me quando mia madre, pensando che se non mi portava a battezzarmi da neonato io sarei perso per sempre, no, lei da brava madre mi porta in chiesa per battezzarmi. Il suo intento ovviamente era buono, però ero ravveduto io, conoscevo la legge di Dio, o perlomeno avevo fede, nulla di tutto questo. All'età di 9 anni, 10 anni, 12 anni, quello che volete, si fa la conferma, o la cresima, come la chiamano. Che consapevolezza ho di questa cosa? Niente. Uno lo fa perché gli altri compagnetti di scuola lo hanno fatto, e perché mamma e papà hanno voluto, perché terrorizzati dell'idea che se non facciamo quest'unico atto, professione di fede, noi siamo perduti. E siamo cresciuti poi convinti di essere cristiani. Questo è l'imbroglio subdolo in cui tutti viviamo. Siamo vissuti in questo grande imbroglio. Ed ecco perché abbiamo il mondo che abbiamo, un mondo dove non c'è vero pentimento. Infatti il comando di Dio è chiaro e dice: ravvedetevi, cioè pentitevi, e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù per il perdono dei peccati, e voi riceverete il dono dello Spirito Santo. Quindi facciamo attenzione. Dio ci dona il suo Spirito, cioè la forza di abbandonare il peccato, solo se ci ravvediamo dei nostri peccati. Altrimenti il battesimo non serve a niente, è solo un bagno di acqua o un'aspersione, uno spruzzo di acqua sulla nostra testa, che non sortisce alcuna salvezza. Il problema è che quasi nessuno conosce che cos'è il peccato di cui ci si deve ravvedere. Voi prima che eravate qua conoscevate bene cos'era il peccato? Io no. Io non conoscevo cos'era il peccato. L'unica consapevolezza che avevo del peccato è che mangiare qualcosa e rubarla dalla credenza di mia madre perché mi piacevano le polpette, quello era il peccato. Eppure lì c'era un minimo di conoscenza che non dovevo prendermi qualcosa degli altri, che non apparteneva a me, che mia madre comunque mi avrebbe dato, ma non era da me che dovevo prendermelo. Ho scoperto che si chiama non rubare. Perché si può rubare anche ai genitori, come si può rubare anche ai figli. Quindi il problema è che quasi nessuno conosce che cos'è il peccato. Difatti c'è stata una trasmissione televisiva dove un intervistatore andò perfino nei monasteri, nelle chiese a chiedere che cos'è il peccato, ma nessuno lo sapeva dire esattamente cos'è il peccato. Peccato è fare il male, peccato è tutti, ma nessuno sapeva dire esattamente ciò che Dio dice, ciò che Dio descrive come peccato. Difatti andiamo in 1 Giovanni capitolo 3 versetto 4. Non sanno di che cosa pentirsi esattamente. Se uno non sa di che cosa pentirsi esattamente, come può ravvedersi? Ma questa situazione succede perché non è insegnato che cos'è il peccato. Non è di moda nei programmi televisivi, nel cinema, non è più di moda spiegare cos'è il peccato. Il peccato non esiste più, fra poco lo cancelleranno perfino questa parola dal dizionario. Le chiese riducono la durata delle omelie a 10 minuti, difatti proprio... si dice, proprio è stato dal Vaticano, è stata emanata questa istruzione a tutti i sacerdoti: non fate un'omelia che duri più di 10 minuti perché la gente si scoccia. Quindi ci si adegua alla gente anziché invece abituarli ad ascoltare di più, perché d'altro canto in 10 minuti anche a me sarebbe più comodo. In 5 minuti, per la mia perizia, potrei dire in 5 minuti così dico di meno, lavoro di meno e non mi affatico. E comunque non dicendo poi tanto, quelle cose che ho detto magari non irrito e magari non rattristo nessuno e comunque tutti restano amici miei anziché odiarmi per quello che dirò. Quindi dice che qui Dio non manca in 1 Giovanni 3 versetto 4 di definire che cos'è il peccato. Dio rivela in questa scrittura che chiunque commette il peccato trasgredisce la legge, ovviamente di Dio, e dice anche, specifica ancora più dettagliatamente, che il peccato è la legge e la violazione della legge di Dio. Il peccato è la violazione della legge di Dio. Naturalmente è la legge spirituale di Dio, cioè i 10 comandamenti che racchiudono ogni atto e ogni pensiero della nostra vita. Come confermato anche in Matteo 19, per i vostri appunti, Matteo 19, versetto 16, quest'ultima scrittura che ho appena citata, molti di voi già la conoscete. Questa è una scrittura tabù per i guru orientali, cioè che il peccato è la violazione della legge o che la violazione della legge è il peccato. È una scrittura tabù per i guru orientali, dove molti vanno a meditare, a riflettere, troppo comodo perché lì non si chiede nessuno sforzo di vita di cambiare la propria mente, non si chiede il ravvedimento. È un tabù anche negli ambienti di molti sacerdoti e pastori di chiese, ma ricordate l'esempio di un tale che si avvicinò a Gesù gli disse: Maestro, che devo fare per avere la vita eterna? E Gesù gli rispose: Perché mi interroghi a ciò che è buono? Perché uno solo è buono. Ma, notate bene, gli dice nel versetto, dice: Ma se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti. Se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti. Quello gli ha chiesto: cosa devo fare per avere la vita eterna? Non gli ha detto cosa devo fare per avere una vita lieta, gli ha detto per avere una vita eterna. Oh, cioè il valore di una vita eterna non è così. Dice: osserva i comandamenti. Quindi non c'è battesimo che può salvarci se non abbiamo consapevolezza né alcuna volontà di osservare la legge spirituale di Dio, i suoi comandamenti. Questo è diretto specificamente a quelli che hanno la pretesa di insegnare, non a tanti poverini che magari sono istruiti e hanno tanta fiducia verso questi insegnanti che bevono tutto quello che loro dicono come se fosse oro colato. Quel tale, quel giovane, però, voleva essere sicuro e gli chiese: quali comandamenti devo osservare? Quali comandamenti devo osservare? E Gesù rispose: questi, non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non dire falsa testimonianza, onora tuo padre e tua madre, ama il tuo prossimo come te stesso. Insomma, ama il tuo prossimo come te stesso. E allora Gesù menzionò solo alcuni di questi comandamenti, naturalmente non per dire che gli altri non esistono più o non vanno osservati. Naturalmente citò dei comandamenti che lui stesso aveva dato al tempo di Mosè. E non è che erano stati creati al tempo di Mosè, non è che non rubare era un comandamento che iniziò a esistere al tempo di Mosè, o il non commettere adulterio era un comandamento che iniziò a esistere. Lui li codificò e li stampò sul tavolo di pietra proprio per dire: i vostri cuori sono duri come la pietra, ecco, non dimenticateli. Ma non erano comandamenti nuovi. Quindi il fatto che ne menzionò solo alcuni non significa che possiamo ignorare gli altri. Quali sono tutti i comandamenti, tutti e 10 i comandamenti di Dio? Questa volta desidero proprio farli vedere nello schermo di chi ci seguirà. Sono scritti in Esodo 20. Dio ha detto: non avere altro Dio al di fuori di me, il primo comandamento. Dice, secondo, non ti fare idoli né immagine di ciò che è lassù nel cielo. Terzo, non pronunciare il nome del Signore tuo Dio in vano. Quarto, ricordati del giorno di riposo per santificarlo. Questi quattro comandamenti ci insegnano il modo in cui noi dobbiamo amare Dio, il modo in cui Dio vuole essere amato. Poi continua, quinto, onora tuo padre e tua madre, non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non attestare il falso contro il tuo prossimo, non bramare ciò che non ti appartiene. Naturalmente in parafrasi in fondo dice questo. Se leggiamo il testo biblico per intero noterete anche che il giorno del sabato è stato benedetto e reso sacro da Dio fin dal principio della creazione. Quindi il sabato non è per un solo popolo, ma per tutti i popoli, affinché tutti i popoli imparano ad onorare Dio, creatore. E Gesù non l'ha abolito, come molti sono stati ingannati a credere, come molti insegnano falsamente. Così il peccato entrò nel mondo, quando Adamo ed Eva disobbedirono, si ribellarono, furono mandati via dal giardino dell'Eden dove non avrebbero dovuto faticare. Non dovevano mangiare e ricavare il pane col sudore della loro fronte e la donna non avrebbe dovuto partorire nel dolore. Perdettero il sabato, perdettero il riposo della vita. Dio ci ha dato la vita per viverla come riposo, non come fatica. E difatti così il peccato entrò nel mondo e con il peccato la morte. Che tragedia, che tragedia. Che grande inganno il far credere che la morte sia un passaggio a miglior vita. Il serpente ha detto: non morrete affatto. E ancora la gente crede che pur morendo si illude che ancora vive. Ora, si può essere realmente già salvati se si è convinti che i 10 comandamenti sono stati aboliti da Gesù, come molti credono erroneamente, o che possiamo modificarli a nostro piacere, o che magari qualcuno comandamento non ci piace perché secondo questa società è troppo moderna perché noi possiamo metterla in pratica? Ovviamente no, perché Dio è uguale sempre, la sua parola non muta come quella degli uomini. E poi era molto più difficile osservare il sabato per un popolo schiavizzato al tempo di Mosè, quindi non ci sono scuse. Dio ci chiama a uscire dalla schiavitù e chiama un piccolo gregge prima di aprire la mente a tutta l'umanità. La vita è che non possiamo essere, la verità è che non possiamo essere salvati se non ci ravvediamo o se continuiamo a disconoscere e a violare deliberatamente anche un solo comandamento, perché come è scritto in Giacomo 2,10, violare anche un solo comandamento equivale a violarli tutti. Noi tutti, l'umanità intera, sta vivendo questa tragedia, stiamo vivendo questa tragedia. Il peccato è entrato nel mondo e tutti a nostra volta abbiamo peccato, e siamo meritevoli di morte che prima o dopo ci visiterà. Ciò dovrebbe svegliarci a una sobria responsabilità e desiderio di correre ai ripari, mediante un sincero ravvedimento e un sincero desiderio di imparare a vivere la parola di Dio mediante la fede vera, cioè quella operante. Due grandi ingredienti indispensabili che però mancavano a quel tale che aveva risposto a Gesù, e non solo a quel tale, oggi molti agiscono allo stesso modo. Quel tale diceva a Gesù: ma io ho sempre osservato tutte queste cose, che mi manca ancora? Gli rispose Gesù: se vuoi essere perfetto, va, vendi quello che possiedi, dallo ai poveri e avrai un tesoro nel cielo. Poi vieni e seguimi. Udito questo, il giovane se ne andò triste perché aveva molte ricchezze. Ora, in altre parole, cosa vuole dire questa parola, questa frase di Gesù? È come se Gesù avesse detto a quel tale: tu hai osservato i comandamenti, bene, ma mostrami la tua fede seguendo me, seguendo il mio esempio, che aiuto i poveri dando loro da mangiare, è il pane fisico, è il pane spirituale. Dice: non ti limitare a non fare il male, perché molti comandamenti dicono non fare questo, non rubare, non fare. Non ti limitare a non fare, ma inizia a fare il bene, perché questo è lo scopo dei comandamenti che io vi ho dato. Ama Dio e ama il tuo prossimo. Questo è lo scopo. Molti farisei e gli scribi vantavano di avere la legge di Dio, eppure la trasgredivano. La trasgredivano perché vivevano chiusi nella loro torre d'avorio, ed è facile non rubare, è facile non commettere adulterio se mi chiudo in una torre d'avorio come in una casta, in una lobby, dove fuori dal mondo, in un eremo. Ma Dio ci manda nel mondo, come agnelli in mezzo ai lupi, per salvare il mondo, per essere una luce del mondo. Gesù ha portato questa novità meravigliosa. Uscite dalla vostra torre d'avorio e dimostrate di voler fare il bene, perché non basta il non rubare. Occorre imparare a dare. Non basta il non commettere adulterio. Occorre essere fedeli e prendersi cura del proprio coniuge con tutto il cuore. Perché molti non commettono adulterio, per esempio, ma per loro il loro coniuge non c'è mai una carezza, non c'è mai una parola d'affetto, non c'è mai niente. È come se siamo costretti a vivere insieme. Quindi questa attitudine di fare il meglio in più e di farlo con tutto il cuore è quella che deve essere applicata a tutti i comandamenti di Dio. Questo è il ravvedimento e lo spirito di cui noi tutti abbiamo bisogno per essere salvati. E noi non l'abbiamo fino a quando E questo ce lo dà lo Spirito di Dio. Ce lo dà Dio attraverso il dono del suo Spirito. E noi non ce l'abbiamo, non nasciamo con questo Spirito. Lo riceviamo in dono se ci ravvediamo, cioè prima di ravvederci dobbiamo entrare nella consapevolezza che non valiamo niente, che non valiamo niente. Altro che autostima. Ci sono quelli che predicano autostima, addirittura si fanno anche pagare per fare corsi sull'autostima, quando in realtà noi non valiamo niente. Noi, quando cominciamo a valere qualcosa, è quando Cristo comincia a vivere dentro di noi. Quindi i predicatori ecumenici in particolare invece continuano ad ingannare le grandi masse dicendo che, e proprio questa è una cosa che ho letto in un libro da parte di un predicatore americano, dove dice che con il sacrificio di suo figlio Gesù Dio ci ha salvati, di conseguenza non è necessario osservare fedelmente tutti i comandamenti. Dio ci chiede soltanto una dichiarazione di fede e non l'obbedienza di una fede perseverante, perché lui lo sa che noi siamo peccatori. Beh, questo è un gioco al ribasso, ci fate caso, ecco perché la maggioranza della gente dice: è una bella chiesa questa, non mi chiede niente, io vado là, perché lì io sto bene, non mi complicano l'esistenza. Dio invece complica l'esistenza. Dio ci chiama a una grande sfida, perché sconfiggere la morte non è una cosa da poco. Allora, Gesù cosa ha detto? Cosa risponde a questi predicatori? Andiamo in Matteo 24, versetto 13. In Matteo 24, nel versetto 13, Gesù ha detto che per il dilagare dell'iniquità o della disobbedienza o della trasgressione, perché questa è l'iniquità, per il dilagare dell'iniquità l'amore di molti si raffredderà, notate, ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato. Quindi noi non è che siamo già salvati. Dobbiamo perseverare per avere una salvezza definitiva. Per carità, Dio dice in tante espressioni: voi siete stati salvati per fede, perché lui non mente, la sua promessa la mantiene, ma noi la manteniamo, la promessa che facciamo? Cioè lui la sua parte l'ha fatta, ma noi la facciamo? La nostra parte? Sappiamo, se siamo onesti, che veramente ancora dobbiamo impararla a farla, perlomeno pienamente. E notate ancora in 1 Corinzi capitolo 9, versetto 27, che cosa Dio ha ispirato l'Apostolo Paolo a scrivere per noi. Lui, una cosa che lui viveva in grande onestà intellettuale e spirituale, 1 Corinzi 9, versetto 27, Paolo dice, confessa si può dire, io dunque corro spiritualmente, ma non come chi è senza meta, senza sapere dove vado. Faccio il pugilato, combatto, sì, spiritualmente, ma non come chi batte l'aria. Anzi, io tratto duramente il mio corpo, in che modo? Negando a me stesso quei piaceri che carnalmente magari mi nascono, che il diavolo mi propone. Io tratto duramente il mio corpo e lo trascino in schiavitù, perché non succeda che dopo aver predicato gli altri io venga squalificato. Quindi non siamo già salvati. E in che modo lui lottava, in che modo lui correva? Che cosa vuol dire quel correre e lottare? Significa rifarsi sempre ai comandamenti di Dio. Significa sempre rifarsi ai comandamenti di Dio. In conclusione, fratelli, certe scritture affermano che i cristiani veramente degni di tale nome sono stati salvati. Tante volte la Bibbia dice siamo stati salvati. Ciò è vero perché Lui, Dio, la sua parte l'ha fatta e mediante la sua promessa l'ha fatta. Ma noi siamo davvero fedeli. La maggior parte dei religiosi insegna la verità. Non otteniamo la salvezza mediante una semplice dichiarazione di fede o mediante l'ubbidienza a Dio in un solo particolare momento della nostra vita, come avviene che addirittura lo fanno fare gli altri su di noi quando siamo neonati, come insegnano quindi erroneamente molti. Non otteniamo la salvezza ubbidendo a ciò che dice l'uomo, ma ubbidendo a ciò che dice Dio. E concludo con questa scrittura in Matteo 10, versetto 28, dove Gesù ha detto in modo chiaro: non temete coloro che uccidono il corpo, ma non possono uccidere l'anima. Temete piuttosto colui che può far perire l'anima e il corpo nella Geenna. Quindi si può morire, quindi si può perdere la salvezza. Ricordiamo dunque che la via della perdizione esiste ancora ed è tutta attorno a noi. Percorriamo perciò invece la via della salvezza e se lo faremo potremo essere certi di ottenere la salvezza eterna come il profumo di Cristo davanti a Dio.